Grazie dell'invito e devo dire grazie anche dell'opportunità che mi ha dato chi mi ha invitato di leggere un documento per alcuni versi diciamo molto incoraggiante, per altri versi che induce, permettendo la battuta, un cauto pessimismo, non un cauto ottimismo, un cauto pessimismo. Poi spiegherò perché rapidamente. Intanto voglio entrare nel merito della domanda che mi è stata fatta. Una pubblica amministrazione burbera, persecutoria, arcigna. Beh, l'impressione c'è, anche se questo non ci deve fare velo di fronte alle truffe che ci sono, che vengono registrate, che vengono denunciate, forse con un'enfasi maggiore di quello che meritano i casi in sé, soprattutto rispetto a una prassi davvero di una pubblica amministrazione che rispetto alle persone con handicap nei decenni scorsi è stata assurdamente vessatoria. Io per esperienza personale conosco una persona, una ragazza, figlia di amici, che è affetta da nanismo, nel senso che è una ragazza alta 40 centimetri pur avendo 30 anni. Ebbene, questa persona ogni anno si è dovuta sottomettere all'umiliante visita di controllo della sua patologia. Perché non si sa, forse si pensava che potesse essere miracolata o qualcosa del genere. Fortunatamente adesso da un paio d'anni mi pare questo non c'è più, ma questo lo cito come un caso eclatante di una pubblica amministrazione che invita pure persone in coma irreversibile, per esempio, a passare la visita medica di controllo, cose del genere, insomma, in questo paese tanto meraviglioso quanto disastrato. Dicevo, una pubblica amministrazione arcigna, sì, arcigna, per esempio il volto di Equitalia che è inutilmente vessatoria nell'esigere il pagamento cifre che spesso i cittadini non sanno a cosa sono dovute, che accende ipoteche per 2.000 euro sulle case, magari le mette pure in vendita. Insomma, tutto il contrario di quello che dovrebbe essere una pubblica amministrazione efficiente, semplice, a misura di cittadino. Dicevo cauto pessimismo nel leggere il vostro documento. Non voglio riprendere il vecchio bellissimo concetto del pessimismo della ragione e dell'ottimismo della volontà, ma è quello che mi è venuto in mente alla fine di queste pagine dense, che se hanno un difetto è quello di essere fin troppo dense, fin troppo vaste e ricche di proposte che, se venissero realizzate, non dico al 100%, ma al 50%, disegnerebbero un'Italia molto diversa da quella che oggi è, molto simile a quella che i cittadini si attenderebbero. Ho trovato al mio posto una pubblicazione con l'intervista del ministro Brunetta che dice ora o mai più digitalizzazione della PA, le stesse cose che disse 10 anni fa, giusto nel 2001, il ministro Stanca, altro ministro della pubblica amministrazione, che aveva diciamo come pedigree quello di essere stato, di provenire da IBM Europa, se non vado errato, e che promise nel giro di un anno o due l'eliminazione della carta. Ma naturalmente non voglio infierire contro Brunetto o contro Stanca, perché a suo tempo anche il ministro Bassanini aveva promesso miracoli, presentò la prima carta d'identità elettronica, nell'ultimo DL Sviluppo stiamo ancora parlando della carta d'identità elettronica, dopo ripetuti tentativi che hanno visto sciogliersi al sole o diciamo bruciarsi come cenere decine e decine di milioni di euro in sperimentazioni che hanno avuto diciamo il respiro brevissimo. E c'è nelle proposte che voi fate, per esempio, un punto fondamentale per una pubblica amministrazione che vuole funzionare, e cioè quella delle banche dati che si parlano, che dialogano, che vengono fatte con standard compatibili. Tantissimi anni fa ci fu un esperimento molto bello, si chiamava, i meno giovani lo ricorderanno, fu il ministro De Michelis, all'epoca ministro del lavoro, che lanciò l'idea dei giacimenti culturali. C'è una grande operazione che doveva digitalizzare tutti i beni culturali del paese, idea straordinaria per valorizzarla, peccato che ogni amministrazione regionale, comunale, ogni museo adottò un sistema di digitalizzazione propria che non dialogava con gli altri, per cui quello che doveva essere una grande banca dati che valorizzasse i nostri beni culturali si risolse solo in un gigantesco, mi ricordo, più o meno 600 miliardi di vecchie lire, così come, poi però passo alle cose positive, così come si è persa un paio d'anni fa nel nulla l'altra sperimentazione del portale Italia che doveva lanciare il turismo italiano, anche lì non so se 50 o più milioni di euro dissolti nel nulla, adesso si sta cercando di porre rimedio. Dicevo allora, un cauto pessimismo, io lo voglio forse girare, diciamo che la vostra stessa iniziativa, la vostra presenza, il vostro essere insieme giovani dirigenti di una pubblica amministrazione che vuole cambiare, che rivendica un suo ruolo, una sua identità, è in qualche modo una voce controtendenza in un paese in cui da alcuni anni c'è un attacco anzitutto culturale, prima che politico, a tutto quello che è pubblico. Cito tre settori così: la scuola, la sanità, il sistema di welfare. Per la scuola si dice dobbiamo mettere in concorrenza il sistema pubblico e il sistema privato, per la sanità altrettanto, per il welfare si dice dobbiamo abituare i cittadini ad assumersi, anzitutto a maturare l'idea del rischio e quindi ad assicurarsi sulla previdenza integrativa, sulla salute, eccetera, eccetera. In questo modo lo Stato si fa sempre più indietro, le funzioni pubbliche risultano essere destinatarie di risorse sempre più limitate e la stessa selezione del personale pubblico diventa sempre più oggetto di mercanteggiamenti politici. Giustamente voi nel primo punto, mi pare, del vostro documento avete chiesto con forza una separazione sempre più netta della politica e dall'amministrazione. Purtroppo succede il contrario, sempre più c'è un'invasione della politica, della scelta politica, qui non c'è destra e non c'è sinistra, perché su questo tu pari per me pari sono, per cui i ministri, i presidenti di regione, i sindaci cercano di circondarsi di dirigenti che devono avere soprattutto diciamo lo stigma della fedeltà piuttosto che quello della qualificazione. E se c'è un errore culturale che fu fatto a suo tempo negli anni 90, quando un ministro peraltro estremamente creativo e positivo come è stato Bassanini pensò di riformare profondamente la pubblica amministrazione e non aver pensato, lo sapeva ma probabilmente ha accantonato il problema, che noi non avevamo un ENA francese che sforna ogni anno centinaia di dirigenti di altissima qualificazione professionale, che poi ha dato i presidenti della Repubblica, i presidenti del Consiglio, i leader di tutti i partiti. La Francia ha questa caratteristica straordinaria, che c'è questo vivaio di intelligenze che poi va a occupare i ruoli più diversi, dalla Presidenza della Repubblica magari alla segreteria del Partito Socialista o alla segreteria del Partito di Destra. Vado rapidamente a chiudere dando qualche speranza. La prima speranza, lo dico senza piaggeria, siete voi, un gruppo, io non so quanto numeroso, ma spero tanto numeroso, di giovani dirigenti che vogliono reagire a questo progressivo deterioramento della sfera pubblica italiana, della, diciamo, tutto quello che è pubblica amministrazione. Io credo che le premesse positive ci siano, ci sono degli esempi virtuosi dappertutto, nelle regioni di destra e nelle regioni di sinistra, nei comuni amministrati dalla destra e nei comuni amministrati dalla sinistra. Cito soltanto un caso che costringerà, volenti o nolenti, tutti quanti a fare i conti con la qualità, con una pubblica amministrazione di qualità. Giorni fa ero a Viareggio a un convegno medico e lì è emersa una cosa, che ormai si è grattato il fondo del barile per quello che riguarda il mondo della salute, per cui si stanno accorpando di nuovo le ASL, che prima si erano sventatamente moltiplicate proprio per favorire la moltiplicazione pure dei posti di lavoro, si stanno razionalizzando le scelte delle apparecchiature, mettendo insieme laboratori, mettendo insieme strutture. Di conseguenza si stanno innovando anche le procedure di scelte dei manager da una parte, dei direttori sanitari e quindi dei primari, dei responsabili, diciamo, medici dall'altra, perché attenzione, si è arrivati negli anni scorsi anche a imporre i primari, quindi il primario di cardiochirurgia o il primario di ginecologia doveva essere anzitutto di fede dell'uno dell'altro partito e poi di specchiata capacità professionale. Ecco, diciamo che probabilmente dovremo fare di necessità virtù e passare da uno Stato, da una pubblica amministrazione che ha potuto anche approfittare di una relativa disponibilità di risorse pubbliche, il debito che abbiamo continuato ad accumulare, che oggi non possiamo accumulare più perché il patto di stabilità ci costringe a fare i conti con l'Europa, questo ci dovrà costringere a fare i conti anche con la qualità. Grazie.
Grazie.